Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
Quindi abbiamo capito che per davvero avere la consapevolezza delle abilità morfosintattiche del bambino o della bambina che abbiamo di fronte, abbiamo bisogno di analizzarle come si deve. Certe volte però magari qualcuno può dire ma la valutazione della morfosintassi occupa troppo tempo. Come rispondiamo a questa affermazione?
Oh, questo è quello che dicono sempre le mie colleghe quando siamo in equip, quando parliamo della morfosintassi. Oh no, non ho tempo di fare la valutazione del linguaggio spontaneo o della descrizione di immagini. È vero che ci si mette un sacco di tempo, ok? e purtroppo, secondo me, ormai qua noi logopedisti ci fanno lavorare a dei ritmi abbastanza alti, perché almeno dove lavoro io si tratta tutto di prestazioni una dopo l'altra, e quindi fermarsi un attimo per approfondire alcuni aspetti del linguaggio viene considerato come un lusso quasi che non possiamo permetterci, perché vuol dire perdere una seduta, vuol dire, fra virgolette, perdere tempo. Quindi uno dei motivi, secondo me, che le logopediste si lamentano è proprio questo, non tanto perché non vorrebbero farlo, ma perché non riescono a farcelo stare nei tempi. E probabilmente, secondo me, anche perché tutto questo tempo speso a valutare la morfosintassi non sembra spesso aiutare a scegliere gli obiettivi di terapia. Nel senso che uno dice, ok, faccio tutto questo lavoro di valutazione della morfosintassi con un determinato test, poi però non mi serve a niente perché da questi risultati non riesco a scegliere gli obiettivi della terapia. Ok, secondo me queste sono le lamentele principali. Nel senso che dicono, ok, ho fatto tutto, ho speso 2 o 3 ore a valutare la morfosintassi con questo test, i risultati che ho ottenuto li sapevo già. Li sapevo già che lui ometteva gli articoli, li sapevo già che faceva fatica a fare le frasi. Perché devo fare tutta quella fatica? Perché se ci pensiamo, valutare, fare quello che in inglese chiamano il language sampling, cioè non so come bene tradurre in italiano, registrare il bambino mentre giochi o mentre lui ti descrive delle immagini o racconta una storiella figurata, prende tempo e è anche difficile. Perché innanzitutto devi scegliere un test, devi somministrare il test, devi ricordarti di registrare bene il bambino mentre fai il test, poi devi trascrivere quello che ha detto il bimbo, e qua già ci si mette un sacco di tempo, poi devi analizzare quello che hai trascritto, seguendo però i criteri del test, perché ogni test ha dei criteri leggermente diversi e molto spesso, secondo me, non sono spiegati bene, ok? Quindi uno dice, ma devo considerare la frase quando il bambino si ferma o devo considerare la frase intera anche se lui non si ferma? Tutte queste cose qua. Una volta che poi hai fatto tutto questo lavoro di trascrizione e analisi, naturalmente devi paragonare i risultati ai dati normativi, vedere se va d'accordo con gli altri test che hai fatto al bambino, e poi, se prendi il bambino in carico, decidere su questa base gli obiettivi della morfosintassi. Quindi è lungo ed è difficile, però naturalmente secondo me, secondo noi, vale la pena per vari motivi, nel senso che innanzitutto, se giudichi il livello morfosintattico solo ascoltando il bambino senza registrarlo e fare la trascrizione, così probabilmente arrivi a delle conclusioni che non sono veritiere. A me spesso capita, ho ascoltato questo bimbo, secondo me ha difficoltà con i pronomi, ha le frasi corte, così. Poi faccio il registro, trascrivo e vedo che invece completamente diversa la situazione rispetto a quella che mi ero fatta, anche probabilmente perché non è che vedo bambini con difficoltà morfosintattiche tutti i giorni, io vedo bambini che hanno tante difficoltà diverse e hanno tante età diverse, quindi secondo me anche qui l'esperienza, se uno vede tanti bambini con difficoltà morfosintattiche in continuazione, forse si fa anche meglio l'orecchio, non lo so. Comunque ho visto che questa difficoltà a rendere la valutazione dell'eloquio un processo veloce, più veloce e più facile, è una difficoltà che non troviamo solo noi qua in Italia, ma vedo che anche in America si lamentano che è una cosa lunga e difficile e addirittura stanno cercando dei metodi per rendere la cosa più veloce, sfruttando ad esempio conto delle parole di Word, tutte queste, insomma dei trucchi per rendere la cosa più veloce.
Magari potremmo inventare un tool di intelligenza artificiale che ce lo fa al posto nostro. Idea, però non diciamolo troppo in giro che sennò ce lo rubano.
Un test, secondo me, molto carino che io avevo conosciuto quando ero in Inghilterra, è quel test che in Inghilterra chiamano APT, cioè Action Picture Test, che era molto veloce e ti permetteva di avere delle informazioni sulla morfosintassi abbastanza facilmente. Praticamente c'erano 12 immagini, 12 figure che il bambino doveva descrivere. Avevano scelto le immagini per stimolare frasi sempre più complesse. Quindi prima c'è il bambino che dorme, il bimbo dorme, poi c'è la bambina che abbraccia l'orsetto, poi c'è il signore che si arrampica sul tetto per salvare il gatto, proprio con lo scopo di stimolare la produzione di frasi sempre più complesse e alla fine ti davano delle indicazioni sul livello morfosintattico e anche informativo per quanto riguarda il bambino. E quello era un test veloce che secondo me tantissimi logopedisti facevano. Era un test d'entrata, nel senso che ti dava solo delle idee così di base, poi se volevi approfondire, era talmente facile e veloce che rientrava, diciamo, nella lista dei test fatti dai logopedisti, almeno facevano quello. Spesso adesso quasi nessuno fa niente, non so. Io uso bene il LEPI, ho deciso di usare il LEPI, mi trovo molto bene e ho deciso di usarlo con tutti in modo da farmi un po' di esperienza e diventare più veloce, perché anche il LEPI, se lo fai una volta ogni 6 mesi, è comunque sei lenta. E comunque ogni volta devi riguardarti i criteri, ti dimentichi e quindi diventa difficile. Ho pensato di farlo tante volte in modo che diventi più veloce, però anche lì, paragonandomi con le mie colleghe, vedo che i criteri spesso vengono interpretati in modo soggettivo. Quindi quello che io penso di aver analizzato giustamente seguendo i criteri spiegati nel manuale, un'altra persona, pensando anche lei di seguire gli stessi criteri, arriva a conclusioni diverse. E questo è un po' così, uno rimane un po' confuso. Allora ho fatto male, ho fatto sbagliato, ho fatto giusto, abbiamo ragione tutte e due. Comunque, sui
Infatti,
risultati dell'EPI, secondo me, si possono anche poi formulare degli obiettivi di terapia sulla morfologia e sulla sintassi.
vai, vai Renata. Sì, io volevo solo dire che stavo giusto per chiederti che test usavi, Jenny, ma hai già risposto alla domanda, quindi.
Sì, no, volevo intervenire a questo proposito per dire due cose. La prima è che in teoria un test, chiamiamolo dinamico, dinamico nel senso che sappiamo che la frase si genera essenzialmente da un'azione, da una predicazione che lega ai propri argomenti e non sicuramente dall'agente, no, piuttosto che dal complemento oggetto. Quindi un test dinamico richiederebbe invece che un bidimensionale di figure, qualcosa che si muove nello spazio di tridimensionale. Quindi in teoria noi lo avremmo perché c'è il subtest della batteria di Paris e Cosu ormai da tantissimi anni, dove per la produzione morfosintattica vengono usati dei personaggi che fanno delle cose che sono queste azioni in pratica che elicitano poi la frase che il bambino deve dire, perché deve dire cosa fanno questi personaggi, e ci sono una serie di movimenti target. Di fatto, poi questo rimane molto poco disponibile perché sta all'interno di una batteria che si occupa di abilità verbali e non verbali prescolari. Quindi in pratica dovresti comprarti tutta la batteria per usare magari solo questa cosa, e ancora è molto molto costoso, il che ci riporta all'annosissimo problema delle risorse economiche presenti nei servizi a disposizione dei logopedisti. La seconda cosa invece che volevo dire è che sicuramente quello che dice Gianni è giusto, i colleghi lì per lì si spaventano, si lamentano, però sono anche un pochettino vittime, secondo me, della scarsa conoscenza dello sviluppo tipico della morfosintassi. Questo è un tipo di problematica che riscontriamo praticamente sempre. È rimasta molto Cenerentola, ma basta riflettere, diciamo, su un paio di cose. I bambini che ancora non producono complesse, che sarebbero quindi assolutamente analizzabili online, per cui in alcune situazioni, diciamo, la bravura sì, può essere per i test e quello dei criteri, ma in altre occasioni quelle di interagire col bambino scrivendo in contemporanea perché hanno una loquacità così bassa che, ahimè, te lo permettono. È un tipo di pratica che non viene utilizzata, non solo perché lì per lì uno non pensa che sia informativa, come appunto diceva Jenny, ma anche perché strumenti appunto che sono magari implementati da tantissimi anni non vengono di fatto né conosciuti, né disseminati, né utilizzati a livello della formazione di base universitaria. Esempio, che può sembrare macroscopico, ma vi giuro che è la verità, io riconosco i colleghi che hanno fatto determinati corsi o i corsi con me quando nel referto loro scrivono della GALS. La GALS è stata pubblicata nel 2002, sono passati 22 anni. Lo sviluppo tipico descritto dal nostro laboratorio è del 1993, quindi siamo addirittura a questioni di natura trentennale, quindi a me fa molto molto dispiacere e molto effetto dover spiegare lo sviluppo tipico, perché se uso delle sigle come verbless piuttosto che semplice e incompleta, piuttosto che semplice e completa, il collega dall'altra parte non sa di cosa si stia parlando, su un tipo di studio che ahimè non è più stato ripetuto, e questo è il grande dispiacere, ma in qualche modo è disponibile da 30 anni. Quindi credo che sia un circolo vizioso che porta i giovani colleghi neolaureati a non conoscere, quindi a temere, quindi a rinunciare, perché io poi chiedo perché, no? Che cosa fanno? Oppure banalmente nessuno dichiara la lunghezza media dell'enunciato, quindi senza andare a scomodare, no? Nemmeno gli studi, le pubblicazioni, eccetera. Il concetto che ci sia un valore di lunghezza media dell'enunciato che vada accompagnato da un'analisi qualitativa. Tutto questo viene presentato e desta stupore, come se fosse qualcosa che è stato studiato da 5 minuti. Quindi io trovo che da questo punto di vista questa rinuncia sia grave, non perché se fosse solo legata alla carenza di tempo sarebbe anche più accettabile. Il problema è che in un sacco di occasioni è legata al fatto che uno non sa che la può fare agevolmente nei bambini, per esempio, a minore loquacità, intendendo per loquacità verbale il numero di parole al minuto. Io personalmente l'ho misurata e faccio sempre questo esperimento. Se un bambino ha una loquacità, poniamo 3, che vuol dire 3 parole al minuto, non solo uno riesce a prenderla senza la registrazione, ma è un miracolo se non si addormenta durante, perché praticamente è talmente bassa che c'è questo grande silenzio. Quindi mi sono divertita a misurare fra me e i colleghi più giovani da quale punto in poi non si riesce a fare online carta e penna questo tipo di trascrizione, e mi sono resa conto che facendo una media fra i più esperti, magari io da tantissimi anni, il collega giovane da meno tempo, si va in seria difficoltà quando cominciamo a avere 11-12 parole al minuto, ma al di sotto di quello si fa tranquillamente. Ecco, quindi c'è una rinuncia in effetti in blocco anche su quello che agevolmente si potrebbe fare.
Sì, cioè io devo dire che mi trovo davvero certe volte in difficoltà perché comunque, vabbè, mi sono formata in Germania abbiamo le fasi di Klassen per identificare dove si trova un bambino rispetto all'evoluzione della morfosintassi. E quando poi ho detto che voglio lavorare in Italia, mi voglio informare sul se c'è un qualcosa di simile, ho un pochino faticato a trovarle, devo ammettere.
Sì,
Quindi
poi in realtà anche
prendiamo
le fasi di
questo.
Claden sono un po'
Datate,
datate, eh?
certo, però
Quindi
meglio che niente.
anche qua, no, sembra che leghino i cani con la salsiccia, come dice mia mamma, all'estero invece no. Però nel senso che sembra sempre che all'estero chissà cosa fanno, ma non è sempre detto. Insomma, quindi capiamo bene, beh, forse lo sapevamo anche già, che la valutazione della morfosintassi è abbastanza complessa, può essere abbastanza complessa, ma è molto utile, è molto importante per tutte le cose che abbiamo detto fino adesso. Passando dalla valutazione al trattamento, io passerei la palla alla dottoressa Laura Cerminara per parlare delle finestre evolutive, perché un altro falso mito è che le finestre evolutive per lo sviluppo morfosintattico siano magari molto ampie o comunque che si possa aspettare, o comunque si tende, di solito genitori e insegnanti tendono ad aspettare di più rispetto a, per un, a un trattamento morfologico, scusate, fonologico. Quindi insomma, cerchiamo di capire qual è una buona età per inviare dal logopedista.
Allora, parlando di finestre evolutive, dobbiamo tenere presente che prima è, meglio è. Direi questo concetto base, sostanzialmente, perché noi sappiamo che l'acquisizione del linguaggio e lo sviluppo delle diverse aree linguistiche avviene tendenzialmente secondo una sorta di tabella di marcia che prevede delle finestre temporali abbastanza definite e se queste finestre temporali non vengono rispettate, il recupero delle competenze non è che non ci può essere, non è che se ci arriva un bimbo grande per il linguaggio lo buttiamo via, non lo trattiamo, però questo recupero sarà tanto più difficoltoso quanto più saranno superate queste finestre temporali. Questo quindi che cosa significa? Che più è grande il bambino che arriva in trattamento, maggiore sarà la durata del trattamento, maggiori i costi per la famiglia o per il Servizio Sanitario Nazionale e maggiori ovviamente le difficoltà che ne derivano. Ok? Quindi, e non sempre l'outcome sarà dei migliori sostanzialmente. Questo perché? Perché noi sappiamo appunto che c'è una grandissima plasticità neurale da 0 a 3 anni. Okay? Il nostro cervello è super recettivo. Questa plasticità c'è ancora, ma inizia a diminuire tra i 3 e i 6 anni. Poi c'è ancora una finestra, una coda tra i 6 e gli 8 anni. Dopo gli 8 anni non è che non si acquisisce più niente, per carità, però si fa più fatica, ok? Questo perché lo chiamiamo periodo critico? Perché in questo periodo la nostra plasticità neurale è massima e dopodiché il cervello pian pianino si specializza per una questione proprio economica. Quindi, non so, basta pensare per esempio alla maturazione della corteccia uditiva che ha un aumento della densità sinaptica nei primi 6 mesi, raggiunge il suo apice entro i 4 anni. E poi continua ad evolversi, ma si arresta con l'adolescenza. E quindi questo che cosa comporta? Che alla nascita i neonati sono in grado di discriminare i contrasti fonemici e gli elementi prosodici in ogni lingua, ma già dall'età di 2 anni si sintonizzano sul contesto linguistico in cui crescono, no? E quindi che succede? Che il cervello stabilisce come dei pattern neuronali specifici e che gli permettono di identificare le caratteristiche della propria lingua, ok? Quindi tutta questa plasticità, e questo ce lo insegnano, no, tutti gli studi sul bilinguismo sostanzialmente, tutta questa plasticità pian pianino ovviamente va perdendosi, quindi non significa che non si può più lavorare, ma ovviamente un conto è lavorare con un cervello con tutta questa attività e un conto è pian pianino lavorare con un cervello che comincia a specializzarsi tanto. Quindi,
Prima è, meglio è sempre e soprattutto appunto per il nostro tipo di intervento, perché poi l'esito può essere assolutamente molto positivo. E su questo volevo fare un po' un riferimento alla domanda che è stata fatta all'inizio, no? Questi bambini con queste difficoltà che paiono attentive, ma che spesso appunto, come ha spiegato bene Renata, derivano da una difficoltà di comprensione linguistica, come questi bambini vengono spesso, no, mandati in psicomotricità invece che in logopedia quando arrivano piccolini. In realtà, nella mia esperienza, l'ottimo sarebbe in caso lavorare insieme al collega TNP, no? Io sono una super fautrice, nel mio studio c'è la logomotricità. Cioè, noi lavoriamo in copresenza sui bimbi piccoli e soprattutto in piccolo gruppo siamo presenti sia logopedista che psicomotricista e al di sotto dei 4 anni cerchiamo di attivare quando possibile sempre entrambi gli interventi per potenziare al massimo e lavorare insieme coordinandoci su tutto questo. Ma appunto la logopedia si può fare da piccoli, si può fare subito, si può fare già dai 2 anni. Vabbè, se pensi che comunque quando lavori con i bimbi sordi lavori già dai 12-18 mesi appena vengono impiantati, quindi figurati se non puoi lavorare con un bambino udente. E ovviamente non devi pretendere che quel bambino stia seduto a tavolino, ti devi buttare un po' per terra, devi cercare tu insomma delle strategie per metterti alla sua altezza. Questo delle finestre di apprendimento è un tema che si ricongiunge un po' al quando vengono segnalati questi bambini, no? E secondo me in questo noi dobbiamo cercare di fare tantissimo proselitismo tra i pediatri, tra gli insegnanti, tantissima educazione alla prevenzione, perché io noto una grande differenza. Io sono molto ottimista di mio, però sono molto ottimista perché vedo tantissima differenza rispetto a 15 anni fa, 16 anni fa, quando ho iniziato a lavorare, ad adesso, perché mi arrivano bambini sempre più piccoli e mi arrivano richieste di genitori. Io, per esempio, faccio un servizio di sportello logopedico nei nidi e nelle scuole di infanzia. E mi ricordo che all'inizio, appunto, molto spesso i genitori che chiedevano informazioni erano genitori di bambini già grandi, 4 anni e mezzo, e venivano dicendo: mio figlio, insomma, fa queste frasi, non parla bene. Signora, 4 anni e mezzo, vada di corsa dal logopedista. Invece adesso mi capitano genitori di bambini di 12 mesi addirittura, che ti chiedono rispetto alla lallazione, ancora non dice nessuna parola, cioè addirittura. Insomma, oltre perché leggono, perché si informano, ci sono. Io ho la fortuna di lavorare e di avere intorno diversi pediatri molto, molto informati e molto attenti a dare consigli giusti rispetto alla stimolazione del linguaggio, per esempio, l'uso del ciuccio, quando toglierlo. Cioè, devo dire che secondo me la situazione sta cambiando, perlomeno nella zona in cui lavoro io. Io lavoro a Milano e ovviamente questo dipende tantissimo anche dal livello culturale della famiglia, dei genitori, perché ci sono insomma altre esigenze e altre difficoltà, in altri contesti culturali. Però secondo me un ottimo lavoro che possiamo fare è quello di diffondere il verbo su. Possiamo fare logopedia precocemente e con esiti migliori.
Quindi, ora che abbiamo avuto tutta questa panoramica su quello che potrebbe essere il percorso di un bambino o di una bambina con disturbo morfosintattico che arriva o non arriva a noi o che arriva magari troppo tardi, finalmente la valutiamo, finalmente la prendiamo in trattamento, ma magari alcune volte potrebbe sorgere la questione ma i disturbi morfosintattici hanno sempre prognosi negativa. Cosa si può rispondere a questa affermazione, Jenny?
Questa è una bellissima domanda. beh, in letteratura quello che si trova è che i disturbi di linguaggio che hanno la prognosi peggiore sono quelli che ditemi se sono aggiornata, che in cui ci sono difficoltà sia a livello espressivo sia a livello di comprensione. Okay? Quindi non solo quello in cui il bambino ha difficoltà espressive, fonologiche, morfosintattiche, ma in cui sia, sia il livello recettivo che il livello espressivo è compromesso. E per quanto riguarda la morfosintassi, quello che io trovo quando leggo gli articoli di ricerca in questo campo, vedo che tutti dicono che magari ci sono alcune strategie di intervento che sono meglio di altre, che sembra avere più, essere più efficaci, ma che comunque i cambiamenti, i progressi sono poco significativi e ci si mette un sacco di tempo, cioè mesi e mesi e mesi di interventi per riuscire a cambiare un po' la situazione. Un'altra cosa che io trovo molto difficile quando lavoro con i bambini che hanno questi tipi di difficoltà gravi e hanno magari proprio un disturbo specifico morfosintattico è che non riesco a rendermi conto, non ho gli strumenti per capire se i loro progressi sono dovuti al mio intervento o se ci sarebbero stati lo stesso e sono semplicemente una evoluzione naturale di questi disturbi, perché questi disturbi spontaneamente non sono bloccati, le cose progrediscono. Quindi io non ho gli strumenti per dire se è l'intervento mio che velocizza la cosa oppure no. Di solito, sinceramente, quando le cose non progrediscono, io dico sempre che è colpa mia, nel senso che non sono riuscita a trovare la strategia giusta per stimolare il bambino nel modo giusto. Non è colpa assolutamente del bambino e in teoria non dovrebbe essere neanche colpa del disturbo del linguaggio. Cioè, qualche volta mi dico, ma è possibile che come logopediste non troviamo delle strategie che permettono di superare queste difficoltà? E ho visto che una cosa che facevo una volta e che non facevo una volta e che faccio adesso è che una volta io mi limitavo a impostare, diciamo, un esercizio, una struttura morfologica, una struttura sintattica e dopo un po' dicevo, ah, questo il bambino non impara, passiamo ad altro. E saltavo tutta quella parte di, diciamo, esercizio che ha come scopo quello invece di automatizzare queste capacità. Ok? E anche vedo che un po' in tutti i campi si è capito che è molto importante non solo impostare una cosa, ma dare l'opportunità al bambino di esercitarsi tanto, 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 di fare tante ripetizioni in modo da innescare l'automatizzazione della capacità. Nei bambini tipici bastano poche ripetizioni, anzi, a volte l'acquisizione è implicita, altre volte bastano poche ripetizioni perché la capacità si automatizzi. In questi bambini con disturbi di linguaggio, invece l'automatizzazione a un certo punto sembra proprio che non ci sia, nel senso che li fai ripetere tantissime volte e loro non automatizzano e devi rimanere sul esercizio guidato, sul supporto visivo. Quindi mi dico, è così, nel senso che sono davvero così tosti questi disturbi, o siamo noi che non abbiamo trovato le strategie giuste?
Non so se Renato o Laura hanno una risposta a questa domanda.
Sì, no, direi che a questo proposito però abbiamo la possibilità di riflettere sul fatto, se ci pensiamo tutti insieme, che le strategie maggiormente fallimentari in questi anni hanno tutte riguardato stimolazioni della produzione morfosintattica di natura lineare. Laddove invece entriamo nel cuore proprio del cervello parlante, potremmo dire che il disturbo di linguaggio altro non è che una mancata trasformazione dalla struttura profonda a quella superficiale. Nella struttura profonda, il primo che viene programmato è il predicato, al quale poi si legano gli argomenti, e nel corso della trasformazione avviene diciamo uno spostamento di posizione degli elementi e tutta la trasformazione morfologica. Quindi se pensiamo un attimo che quindi questo è il meccanismo, non ci stupiamo che i bambini possano usare il verbo all'infinito, oppure la gente posposto, andare io subito, perché questo è quello che accade nel nostro cervello parlante. Il DPL è proprio questa incapacità, perché la struttura profonda viene programmata correttamente, sono bambini intelligenti, quindi il meccanismo di base funziona, che non sono poi capaci di trasformare in automatico con questa serie di operazioni, quindi l'effetto vicinanza, lo spostamento degli elementi, la trasformazione morfologica. Quindi chiaramente per tutti gli anni nei quali abbiamo utilizzato sistemi lineari che partivano dalla gente, la gente non è il primo che il nostro cervello parlante concepisce e programma. Secondo me si viaggia decisamente meglio se invece si utilizza una serie di procedure che tengono conto visivamente proprio della struttura profonda, posizionando degli elementi, quella che il bambino in pratica ha come meccanismo sano, agendo poi sulla trasformazione e la verbalizzazione della struttura trasformata superficialmente simultanea, quindi chiaramente io adotto un modello semanticista e quindi la grammatica è totalmente vincolata non solo a questa serie di meccanismi, ma come la semantica guida queste trasformazioni. E mi sembra che si viaggi decisamente meglio. Per quello che diceva Jenny, sicuramente il problema che abbiamo in Italia è legato alla ricerca, cioè all'assenza di ricerca in ambito logopedico. Chiaramente noi possiamo utilizzare solo alcuni accorgimenti perché la nostra etica non permette campioni di controllo come sono in molti studi americani nei quali gruppi di bambini del campione di controllo non vengono trattati appositamente per andare a definire quel quid di recupero spontaneo. Abbiamo però, secondo me, delle risorse, cioè cercare di trasformare quello che è il nostro handicap in un'opportunità, che sono le liste d'attesa. Le liste d'attesa, se noi andiamo a misurare con un follow-up banalmente trimestrale o anche semestrale, ci permetterebbe, siccome non siamo noi che le creiamo, non siamo noi che apposta teniamo i bambini senza trattamento, queste esistono. In una regione come la mia si va da un minimo di 18 mesi fino a 48 mesi prima che quello possa accedere al servizio sanitario pubblico. Potrebbero essere quindi le liste d'attesa sfruttate per andare a misurare il recupero spontaneo nelle diverse tipologie e da quello avere quindi dei dati che ci permettono di stabilire quello che diceva Jenny, qual è la quota parte che indubbiamente esiste di recupero spontaneo, che peraltro tutta la letteratura, anche che ha il campione di controllo, ascrive essenzialmente agli espressivi, mentre che ci insomma, documentano tutti i lavori, in particolare ormai quelli di James Love, scomparso prematuramente, come sappiamo, l'anno scorso, ci dicono che ormai dal primissimo delle review del 2003, che lo zoccolo duro del trattamento è rappresentato sicuramente dai recettivo espressivi.
Volevo cogliere l'occasione proprio perché Renata hai appena parlato, no, del problema delle liste d'attesa o di quello che succede, perché questi bambini ovviamente si sviluppano, vanno avanti, anche il loro disturbo, come diceva Jenny prima, si evolve. E quindi vogliamo sfatare quest'ultimo falso mito che quando finisce il trattamento della morfosintassi, il trattamento logopedico è finito. Cosa mi puoi dire a riguardo?
Allora, per quello che riguarda quindi la differenza di resistenza al trattamento tra gli espressivi e recettivo espressivi, tutte le review di Love, prematuramente scomparso nel 2021, hanno documentato come di fatto gli espressivi abbiano delle buone risoluzioni, spesso anche di fronte a metodiche diverse rispetto ai ricettivi, dai ricettivi espressivi che rappresentano veramente lo zoccolo duro, diciamo, di resistenza al trattamento. Per quello che riguarda appunto in termini del trattamento della morfosintassi, noi sappiamo che nel bambino tipico con la fine della morfosintassi inizia in maniera attiva lo sviluppo delle abilità narrative di produzione. Quindi chiaramente un ritardo, un deficit a questo livello trascina nel tempo inevitabilmente anche tutto lo sviluppo narrativo di produzione. Prima Gianni l'aveva diciamo citato. In questo momento noi abbiamo come tipo di procedure la possibilità di capire a quale punto siamo arrivati, essenzialmente sfruttando due tipi di compiti diversi. Quello di retelling, che ha la sola convenienza di rappresentare un testo che è ripetibile nello stesso modo per tutti i bambini, e anche tutto sommato il vantaggio di evidenziare come una rievocazione orale possa essere fallimentare laddove magari superficialmente qualcuno, tipo l'insegnante o i genitori, crede che fornire prima il testo di un racconto perché il bambino ascolta l'adulto che lo narra sia facilitante, e poi ci rendiamo conto invece che il recupero è addirittura più difficoltoso del secondo tipo di compito, che è la generazione libera, per cui tutti cerchiamo di utilizzare appunto nella generazione libera lo stesso tipo di materiale perché rende la produzione del bambino confrontabile con quella degli altri bambini. Giustamente Gianni ha citato il lavoro di Padovani dove mi inserisco a livello appunto della Frog Story, quindi di un compito di generazione libera, per dire che essendo poco diciamo informativo in termini di deviazioni standard, diventa però, come strumento che ci permette di fare molti confronti, un buono strumento per l'analisi qualitativa. Quindi appositamente non parlo del retelling della Bastori, della quale ricordo ormai abbiamo dal 2016 la versione italiana, anche se pubblicata in inglese a cura della sottoscritta con i colleghi di Milano, con più di 500 casi, quindi viene riconosciuta effettivamente come la versione italiana del Bastori Test. Anche questo, essendo in lingua inglese, molti colleghi non lo trovano, non lo sanno, quindi si rifanno magari a studi pilota, a cose molto piccole, quindi mi fa piacere di segnalarlo perché è un grosso strumento che ci ha rimesso in pari con la comunità scientifica internazionale, visto l'alto numero dei lavori condotti con la Bastori in vari sviluppi atipici, la disabilità intellettiva, l'autismo, il DPL, eccetera, eccetera. Per tornare invece alla Frog, l'analisi qualitativa cosa ci dice? Che in effetti, in termini di unità di racconto, di narrative maturity scale, non abbiamo queste grandissime differenze, ma è nell'esperienza di tutti il fatto che quando si passa a una generazione libera, il bambino che fino a poco prima non sembrava aver palesato a livello conversazionale quasi nessun errore praticamente, né fonologico né tantomeno morfosintattico, in un compito linguistico così complesso mostra quelle che io chiamo le cicatrici del suo DPL, pronte a riaprirsi in un momento, per cui compaiono gli ipercorrettismi, compare la disfluenza, eccetera, eccetera. Quindi a livello di quello che può essere l'analisi qualitativa, più che le deviazioni standard in un compito come quello della Frog Story, è interessante andare a rilevare la presenza, appunto, anzi la comparsa a quel punto quasi in attesa di ipercorrettismi, di errori lessicali, di difficoltà di accesso, di forte disfluenza a livello di macropianificazione del discorso. E quindi credo che sì, importantissime le deviazioni standard, importantissimo il lavoro di Padovani, ma un'analisi qualitativa di come il bambino cambia presentando quindi una serie di errori e di esitazioni a livello di una abilità narrativa elicitata tramite la Frog Story possa essere poi un compito estremamente più informativo.
Direi che ci starebbe da continuare a parlare su questo argomento davvero per giorni, però già questo è un buon inizio per poi chi lo sa cosa verrà in futuro su Lingo Science IT, quindi direi che possiamo ringraziare davvero di super cuore le nostre ospiti, tutti coloro che sono arrivati fino a questo punto dell'episodio.
Che forse saranno due, lo scopriremo quando è stato editato. E niente, ringraziamo appunto le nostre ospiti ancora. Se volete, non so, salutare i nostri ascoltatori, anzi, le nostre ascoltatrici e ascoltatori.
Grazie a tutti.
Grazie, grazie ancora.
Grazie per l'ascolto.
E grazie a voi ancora. E niente, a questo punto, alla prossima, direi.
Direi sì, alla prossima e al prossimo episodio.
Voce di Carolina Zanchi e Giorgio Benedetti, con la partecipazione speciale di Renata Salvadorini, Laura Cerminara e Jenny Rio. Editing a cura di Giorgio Benedetti. Vieni a trovarci all'indirizzo www.lingo-lab.de/podcastit. Qui troverai altri riassunti di studi come podcast e come PDF da scaricare.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.